Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Serra intro. Serra intro. Serra intro era sempre il suo boicco. Serra intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori assare sta compratora! A fuori assare sta compratora! A fuori assare sta compratora!
Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Stiamo trasmettendo da Cagliari, dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Oggi iniziamo alle 18.30, mezz'ora dopo, un nuovo orario, già dalla scorsa settimana. Vi allieteremo come sempre fino alle 20. Il nostro programma di oggi parleremo di Coderanu, nello specifico delle lettere studentesche dal carcere. Abbiamo con noi infatti il Fabrizio Pugeddu, che ha aiutato a scrivere il libro omonimo.
Buonasera a tutti.
Abbiamo anche un nostro graditissimo ospite, Giacomo, che ci farà una premessa iniziale per farci capire un po' in generale chi era Coderanu.
Salve a tutti. Posso iniziare? Bello. Allora, intendiamo dedicare queste chiacchierata queste notte a uno degli uomini più rappresentativi del fronte della traduzione, appunto Coderanu, per meglio Cornelio Zelea Coderanu. Allora, per noi che militiamo su posizioni antagoniste a questo mondo moderno, è un dovere ricordare la figura del leggendario fondatore della Legione dell'Arcangelo Gabriele, che poi si evolve, dell'Arcangelo Michele. Quindi, questo movimento è inquadrabile fra varie formazioni del movimento di rinascita nazionale che si sono sviluppati nel periodo fra le due guerre mondiali, seguendo oppure insieme con le varie rivoluzioni fasciste europee, tenendo presente che non possiamo dire che la matrice sia il fascismo italiano, si differenziano e hanno questo fondo comune, diciamo. Era molto preoccupato per la salvezza della Romania e dal pericolo marxista e dall'usura, che all'epoca era abbastanza pesante in Romania soprattutto. E intendeva anche procedere, questo movimento spirituale, a un rinnovamento della stirpe, nonché alla realizzazione e al miglioramento del singolo individuo. È importante perché Coderanu punterà molto sul singolo individuo, sulla crescita spirituale dell'uomo nuovo e soprattutto poi dei giovani. È interessante notare che egli adottò come uniforme della legione la camicia verde, e il verde tradizionalmente è sempre il simbolo di rigenerazione, di vita, di speranza. Ecco, poi inoltre, Coderanu si occuperà della gioventù, intesa come quella particolare, essere giovani, quella particolare predisposizione dell'anima alla purezza, all'avventura, all'intransigenza, malgrado tutte le avversità della vita, e gliene capitarono parecchie, e non solo a lui, e naturalmente anche allo sviluppo fisico, per poter affrontare meglio i pericoli e le difficoltà, le prove del legionario.
Ok, grazie Giacomo per averci fatto questa piccola premessa. Prima di iniziare l'intervista con Fabrizio facciamo una piccola pausa musicale, così torniamo tutti belli carichi. A tra poco. Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera Cagliari, siamo qui nel nostro spazio non conforme di Via Cervi. Vi ricordiamo che se volete mandarci dei messaggi potete scrivere al bot di Telegram, redazione RBN bot. Mi raccomando, aspettiamo i vostri messaggi e iniziamo la nostra intervista con Fabrizio su Codreanu. Allora, specifichiamo che le lettere studentesche sono ben diverse da Diario dalle carceri e Fabrizio appunto ci spiegherà il perché.
Buonasera di nuovo. Sì, è un'ottima, questa è un'ottima osservazione, inedita tra l'altro, perché anch'io non mi ero mai curato insomma di fare questa distinzione. In realtà è abbastanza importante effettivamente, perché lettere studentesche dal carcere e diario dal carcere si può per motivi di nome, di titolo, si potrebbe essere portati a confonderle. Sono due testi diversi. Le lettere studentesche sono l'ultimo testo rimasto inedito in Italia, erano l'unico testo rimasto inedito in italiano, appunto, che io ho curato, ma in realtà sono, diciamo, i primissimi scritti del Capitano di Codreanu. La differenza è in primis prettamente cronologica, perché le lettere appunto appartengono al 24, Codreanu aveva 25 anni, mentre diario dal carcere sono delle lettere che sono delle, insomma, degli scritti, un diario, non delle lettere, un diario redatto durante la sua ultima esperienza detentiva, dopo la quale il capitano avrebbe trovato una morte brutale. Le lettere invece sono appunto un testo giovane, un testo in cui il capitano non è ancora il capitano maturo che siamo abituati a conoscere. È una guida spirituale ancor prima che un manifesto politico, non meno comunque delle altre più celebri che avrebbero, le altre opere più celebri che avrebbero seguito, quindi Il Capo di Cuib, Pentru Legionari, è appunto lo stesso Diario dal Carcere. È caratterizzato rispetto a queste opere da una maggiore rozzezza, diciamo, sia per forma che per sostanza, per motivi ovviamente, insomma, per ovvi motivi anagrafici. Da un approccio meno politico rispetto alle opere successive, più spontaneo, più individuale, anche più romantico, se vogliamo. Legato alla sua condizione, che legava la sua condizione di detenuto alle vicende della sua amata Romania. È importante sottolineare anche che le lettere precedono, in qualche modo preparano la costituzione della Legione dell'Arcangelo Michele, che è il movimento che noi conosciamo, siamo abituati a conoscere più approfonditamente. E questa forse è la peculiarità più grande, perché ci permette, la peculiarità più importante del testo, perché ci consente di avere a che fare con un giovane Codreanu, ci permette di conoscere la sua vita da giovane, da studente, che non è meno importante, non è meno entusiasmante, insomma, della sua esperienza da militante affermato, da capo politico, da leader carismatico che tutti quanti conosciamo. E questa raccolta di missiva appunto appartiene al 1924, è stata scritta nei primi mesi del 24, durante quella che fu la prima esperienza reale di detenzione, anche se sarebbe stata abbastanza morbida, al contrario di quelle che sarebbero arrivate successivamente. Furono appunto pubblicate nel 1925, l'anno successivo, dai cinque camerati che erano con lui, insomma, che erano stati con lui incarcerati, tra cui Ion Mozza, che sarebbe morto, insomma, sarebbe stato il più importante dopo il capitano tra i legionari, che sarebbe caduto in Spagna nel 37 da volontario. Quindi un'altra peculiarità di questo testo è che queste lettere in realtà non erano specificamente destinate alla pubblicazione, anzi erano delle lettere, erano delle reali lettere scritte a coloro i quali si premurarono di portare aiuto o comunque anche soltanto di farsi sentire con la propria presenza, a Codreanu e ai cinque camerati che con lui furono incarcerati, che appunto ebbero una pubblicazione postuma, quando poi il capitano sarebbe stato al contrario dei camerati reincarcerato l'anno successivo, a poco tempo dopo la sua liberazione.
Ok, grazie Fabrizio. Passiamo alla seconda domanda. Cosa comuna e cosa differenzia il fascismo rumeno con gli altri fascismi europei?
Sì, anche questa è un'ottima domanda, perché ci consente di capire meglio il movimento e di capire meglio le origini del movimento. Allora, la differenza, a mio avviso, principale, quindi oltre a quella abbastanza nota, per cui mentre il valore fondante del fascismo si può considerare lo Stato, il valore fondante del nazionalsocialismo, che era più o meno insomma contemporaneo, si può considerare la razza, invece il valore fondante del movimento legionario, lo chiamiamo così, poi magari specificheremo meglio anche questa, parleremo meglio anche della denominazione. La vera differenza è anche in questo caso cronologica, non la vera differenza, la vera peculiarità è anche in questo caso cronologica. Perché? Perché noi siamo tenuti, per ovvie ragioni, per banali ragioni, anche a considerare il movimento legionario come una sorta di plagio, come una sorta di forse plagio eccessivo, una sorta di movimento nato sull'onda dei fascismi, di quelli che insomma banalmente vengono chiamati fascismi, quindi dei movimenti italiani, del movimento tedesco. In realtà non è così, è sbagliato considerarlo così. Il movimento legionario è un movimento autonomo, è un movimento che nasce intorno al 1919. La figura del capitano nasce nella primavera del 1919, quando lui ancora risiede nella città natale, che era Uşi, un villaggio molto piccolo in Moldavia, nella Moldavia romena, e nasce come giuramento, come una sorta di giuramento anticomunista, abbastanza semplice, abbastanza banale, con un pugno, una ventina, una quindicina di camerati. Lì ha origine già, c'è un substrato, diciamo, dottrinale. È importante, perché è importante sottolineare questa cosa? Perché nel 19, in questo villaggio molto remoto della Moldavia, è assolutamente da escludere che fossero arrivate notizie delle gesta di coloro i quali combattevano nel nome della tradizione contro i bolscevichi, contro insomma le forze, le plutocrazie che si affacciavano, quindi gli arditi in Italia, i Freikorps in Germania. È da escludere che il capitano potesse avere delle forti ingerenze tali da influenzare il suo pensiero. Quindi si può assolutamente affermare che il movimento legionario è un movimento assolutamente autonomo, assolutamente indipendente anche dal punto di vista appunto del pensiero, delle idee che presto sarebbero diventate azione, perché nel 19 appunto Codreanu inizia all'università a Iași, in poco tempo riesce a creare una forza, un movimento studentesco dalle dimensioni assolutamente incredibili, davvero difficili da credere, senza entrare nello specifico, però un movimento a carattere nazionale fortissimo. In pochissimo tempo lui diventa il nemico pubblico numero uno delle autorità. E fino alla laurea, che arriverà nel 1922, mette letteralmente a soqquadro quella che sarà la, come si può dire, l'attività politica che si era sviluppata nelle università in quegli anni. Quindi è un movimento che cresce parallelamente, cresce autonomamente, e diciamo le vere ingerenze arriveranno probabilmente dopo il 22, quando Codreanu appunto si laurea, va in Germania a studiare economia politica a Berlino. Lì probabilmente avrà delle contaminazioni, avrà a che fare forse con le SA, con qualche esponente, o forse le ha semplicemente viste all'azione, insomma. E da lì si potrà evincere che ci saranno comunque che ci siano stati dei legami. Prima di questa esperienza sicuramente il movimento è abbastanza autonomo e non ha non subisce troppe contaminazioni, se non quelle del nazionalismo diciamo risorgimentale della Romania. Quindi ripeto, la differenza principale, toglie al legionarismo l'etichetta di movimento ombra del fascismo è la data di nascita. Posso dire anche un'altra cosa. Probabilmente molti potranno obiettare a questa mia affermazione, dicendo che la Legione dell'Arcangelo Michele ha una data di nascita ben precisa, ovvero il 24 giugno 1927, data di San Giovanni Battista, anno in cui appunto è siglata la nascita solenne della Legione dell'Arcangelo Michele. Io ho parlato del 1919, questo perché appunto Codreanu era già ben attivo prima della nascita ufficiale della Legione dell'Arcangelo Michele, come ho detto, col movimento studentesco, che avrebbe messo a soqquadro la Romania, tanto da meritarsi insomma le prime pagine dei giornali, di tutti i giornali. Poi con la Lega di Difesa Nazionale Cristiana dal 1923, da quando torna dalla Germania, e solo nel 1927, nell'ambito di una scissione abbastanza, diciamo, politica, dal sapore abbastanza politico, nasce la Legione dell'Arcangelo Michele che noi siamo abituati a conoscere.
Ok, grazie Fabrizio per queste tue risposte, molto abbastanza esaustive. Adesso una piccola pausa musicale e ci ritroviamo tra poco. Thank you.
sabbia priva di resina e fuori gli alfieri a preparare la rocco nelle notti di malto fermentato e di polizia. Era un vecchio cane bastardo, usavo gli altri soldi, alcuni per il branco, altri per la lotta.
Rieccoci di nuovo in onda, RBN Cagliari, lo ricordiamo, stiamo parlando di Codranu, nello specifico delle lettere studentesche dal carcere. Stiamo intervistando Fabrizio, che ha aiutato a scrivere il libro omonimo, appunto, e adesso siamo anche con Giacomo e faremo una domanda diretta a Giacomo. Allora Giacomo, vuoi parlarci dei punti fondamentali del movimento legionario?
Ben volentieri, cioè c'è da premettere che la legione è uno stato spirituale, possiamo dire, un'unità di sentire e di vivere insieme, alle quali contribuiscono tutti, dal capo sino all'ultimo gregario. L'uniforme, i programmi, costituiscono la cosiddetta legione visibile, però c'è un'altra legione più importante, la legione invisibile. E la legione invisibile, quindi, è proprio uno stile di vita. Noi possiamo identificare alcuni punti preso dal capo dei Quib, per esempio, no? Per esempio, la legge della disciplina, perché per raggiungere un obiettivo ci vuole una disciplina e per obbedire però e seguire questa disciplina ci vuole l'autorevolezza del capo, la convinzione di partecipare a qualcosa di grandioso. Poi c'è la legge del lavoro. Codreanu proprio quasi imponeva di lavorare, perché il lavoro nella visione del mondo, diciamo, rende l'uomo libero, lo fa artefice e si vedono i risultati. Poi ancora la legge del silenzio, dice parla poco, perché se parli corri il rischio di sbagliare. E poi il silenzio è veramente fondamentale per la riflessione, più si sta zitti e più si impara a parlare. Poi la legge dell'educazione, cioè devi essere rispettoso degli altri, distinguerti nei comportamenti anche esteriori da tutti quanti gli altri che ti stanno intorno. Poi la legge dell'aiuto reciproco, il cameratismo, la fraternità. Codreanu aveva formato specie delle squadre che si aiutavano a vicenda. Chi non poteva pagare, per esempio, le tasse universitarie o comunque le spese personali, veniva aiutato dagli altri camerati. Poi la legge dell'onore, questo è importantissimo. Piuttosto che perdere l'onore, disposti a morire. Percorri costantemente le vie indicate dall'onore. Lotta, non essere mai vile, lascia agli altri le vie dell'infamia, no? Piuttosto che vincere con un inganno, tu affronta il carcere e peggio ancora. Queste sono tratte dal capo dei Quib, che era il circolo che aveva fondato. Ecco, questi sono i punti, diciamo, scritti, che rappresentano quella spiritualità che andrà approfondita, che caratterizza appunto il movimento legionario.
Aggiungo due cose. Per magari questa è una cosa che i più sapranno. Capo di Quib significa il capo dei nidi. Cui i buri erano i nidi, ovvero delle suddivisioni, del movimento a seconda dei gestite da appunto dei capi, erano composti da massimo 13 persone e avevano un'educazione, come diceva Giacomo, una assolutamente marziale, assolutamente quasi militare. Idee che diventano azione, insomma, il lavoro, la disciplina assoluta. Questo è il Codreanu che siamo, il Codreanu è il movimento legionario che siamo realmente abituati a conoscere.
Cioè, anteriormente ci sono...
Sì, esatto. Invece le lettere studentesche dal carcere, oltre alla forma che ha reso la legione nota, mettono in luce quella che può essere la sostanza, ed è una sostanza molto, direi, genuina, forse un termine un po' particolare, però mettono in luce come il movimento e l'idea di Codreanu sia molto poco politica, più quasi romantica. Codreanu ama profondamente la sua terra, le soluzioni che lui propone sono realmente legate alla terra. Lui durante il periodo di carcere, insomma questo primo periodo di carcere durante il quale scrive queste lettere, lui approfitta per creare un embrione di gruppo militante. Ognuno si prende i propri ruoli e li approfondisce, li studia in attesa dell'uscita, appunto in attesa della scarcerazione. Ciò avrebbe portato poi alla nascita della Legione dell'Arcangelo Michele. Spiego anche il nome della Legione. Perché Arcangelo Michele? Anche questo deriva da questa esperienza detentiva. I sei camerati furono, quindi Codreanu più gli altri cinque, furono condannati per cospirazione. Per cospirazione, perché fu provato che erano, e non fu mai smentito neanche da dei legionari, che era in programma una serie di attentati verso personaggi che oggi si direbbe appartenessero ai quelli che erano i poteri forti. Ovviamente è una terminologia che ormai è svilita, insomma, da un utilizzo un po' improprio. I poteri forti esistevano ed esistono, erano abbastanza definiti. Loro sapevano per cosa combattevano, contro cosa combattevano. Appunto c'era un'idea di azione di stampo quasi terroristico, per cui furono incarcerati. Questa prima esperienza fu un'esperienza abbastanza morbida, come forse ho già detto, rispetto anche a quelle che verranno. Quindi potevano scrivere, erano rinchiusi, ma non erano in una cella, erano in stanze da due all'interno di un vecchio monastero che poi Ceaușescu distruggerà intorno agli anni, mi pare, agli anni 60. Un bel monastero che aveva una bella chiesa antica. I camerati andavano tutte le mattine a messa, avevano questa possibilità, all'ingresso della chiesa, mi pare sulla destra, mi pare che Codreanu lo specifichi, c'era un'immagine dell'Arcangelo Michele che poi avrebbe ispirato la fondazione, insomma avrebbe ispirato la denominazione del gruppo successivo, del gruppo che tutti noi conosciamo come Legione dell'Arcangelo Michele.
Ok, grazie mille ad entrambi. Piccola pausa musicale, ritorniamo tra poco.
Sono solo e sento che mi manca. Credo che oggi parlerò di lei, dei suoi capelli, poi della sua voce. Credo che oggi parlerò di lei che corre via così veloce. Però vabbè, mi sento un po' un coglione, con quel sorriso fisso nella mente. Ora parliamo di rivoluzione, che tanto a lei non gliene frega niente. Delle parole di questa canzone e delle notti che io sono. Gliene frega niente delle parole di questa canzone e delle notti che io sono sveglio. Ora parliamo di rivoluzione, che forse qua mi sentirò un po' meglio.
Rieccoci su RBN Cagliari, stiamo sempre con Fabrizio, parliamo delle lettere studentesche dal carcere e del movimento legionario in genere. Ripartiamo con le domande a Fabrizio e chiediamo, siccome tu hai parlato prima di forma e sostanza, vuoi specificare meglio questi due termini?
Sì, assolutamente. Allora, come ho già accennato, noi siamo abituati a mettere in luce lo straordinario esempio di una legione, già di un movimento politico già maturo dal punto di vista della forma, quindi dell'esempio legionario, del martirio. Ricordiamo che tantissimi legionari moriranno sotto, insomma, lottando contro il regime, lottando contro i rossi. È importante però anche quella che è la sostanza dell'ideale della, come potremmo dire, della dottrina legionaria. Innanzitutto una forza mistica impressionante, il carisma del capitano che potrà sopperire anche a un iniziale mancanza di militanti, sarà lui a saperli attrarre con la sua leadership, col suo carisma, con la sua determinazione, che, ripeto, lo porterà sostanzialmente non da solo, perché comunque avrà un esercito di legionari, però la sua figura sarà fondamentale, probabilmente sarà, andando sempre a fare un po' degli esempi scomodi, dal punto di vista della personalità, la sua figura forse sarà paragonabile a quella di Hitler, forse maggiore di quella di Mussolini. Poi magari con questo potremmo parlarne anche con Giacomo. Poi dal punto di vista della sostanza invece più prettamente politica, emerge all'inizio un carattere fortemente antisistema, che è molto attuale perché la legione nasce, o comunque il movimento legionario, il movimento studentesco, quello che verrà, che viene subito e che verrà dopo, nasce come una forza antisistema, che lotta contro forze che minacciano i valori romeni, i valori tradizionali, contro i valori insomma della monarchia, contro l'esercito che aveva appena combattuto dato il suo sangue nella prima guerra, il miglior sangue nella prima guerra mondiale. Codreanu e il suo movimento lotta contro chi sputa su queste figure che per lui sono sacre, re compreso. Poi magari potremmo approfondire anche questo discorso, il controverso rapporto del capitano con la monarchia, più che col re, con la monarchia. Ma ripeto, come forza, rende veramente attuale il messaggio veicolato dai legionari è la lotta contro quello che oggi potremmo tranquillamente definire il mondialismo, contestualizzando nel 1917, appena due anni prima, i bolscevichi avevano preso il potere a San Pietroburgo, avevano preso il potere come non con una battaglia campale, una battaglia epica, si dice. Forse anche questo Giacomo lo potrà sapere, che per la rivoluzione d'ottobre ci furono più morti durante le riprese del film Ottobre, sulla rivoluzione d'ottobre, che nella rivoluzione d'ottobre. Questo perché mi sono spinto così lontano, così a est? Perché forze oscure, si può definire così, aiutarono i bolscevichi, che erano un manipolo di banditi, o poco più, leggermente ideologizzati, a prendere il potere in quella che era la Russia dell'epoca. Nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbero tenuto il potere per 80 anni, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe nata l'Unione Sovietica con tutti i risvolti. Al momento c'era un manipolo di sovversivi, di cospiratori, degli stessi sovversivi che adesso minacciano insomma le forze tradizionali, che minacciano i nostri valori, lo stesso tipo di sovversione la combattevano i legionari quotidianamente, la combattevano nell'università, la iniziarono a combattere nelle fabbriche. Ci sono durante il 20-21, no, 19-20 forse, più 19-20, sì, come in Italia, tra l'altro, deve essere riconosciuta. Deve essere riconosciuta ai legionari come deve essere riconosciuta agli italiani. Il grande merito, e questo io lo sento abbastanza poco, ma anche in tutti gli ambienti, io mi stupisco di questo, deve essere riconosciuto il merito di aver arginato col proprio corpo, col proprio sangue, il bolscevismo. E lì non c'è, cioè, non fu altro, furono loro che lo combatterono, ripeto, a suon di morti, a suon di feriti, a suon di sacrifici in mani. E quindi questa la sostanza di, per concludere, del movimento legionario fu questa, fu un'ideologia ben definita che era era abbastanza semplice ma molto definita, un anti che si poneva contro le forze che in quel momento stavano minacciando la nazione, l'amata nazione di Codreanu. Do la parola un attimo a Giacomo che vuole.
No, vorrei puntualizzare quello che Codreanu chiedeva ai suoi legionari. Pensate al digiuno, chiedeva la preghiera, proprio un'ascesi micidiale. Dove poteva trovare la forza di radunare tanti giovani decisi, non tanto un anti, a favore dell'individuo e della patria, e chiaramente poi contro, anti, quelle idee, quelle ideologie che erano assolutamente fuori dal contesto, io direi europeo e civile, perché una rivoluzione bolscevica di civile ha ben poco, chiaramente. Quando va a distruggere, vuole creare l'uomo nuovo, diciamo democratico, l'uomo nuovo coso, è un'aberrazione, perché noi sentiamo con alcune espressioni, la democrazia ci dà l'impressione di una complicità fra criminali, la democrazia è al servizio dell'alta finanza mondiale e internazionale, cioè sono parole che valgono benissimo anche adesso, per non parlare poi dei partiti politici, dice, tutti i partiti politici commettono delitti, si tradiscono l'un l'altro, nessuno di loro applica punizioni contro i propri iscritti, ci sono parole di adesso, contro i propri partigiani, no? Altrimenti li perderebbe. Adesso non andiamo tutti quanti a dare cosiddette le marchette, no? Che si fanno in Parlamento e cose. Né vanno contro i loro avversari, perché questi a loro volta commettono i loro stessi delitti. Ecco, quindi è una forza spirituale interiore che richiedeva sacrifici anche fisici, però il tutto era giustificato e reso possibile da una spiritualità. Tenete conto che, diciamo, l'arcangelo viene anche invocato, almeno nella vecchia messa, alla fine della messa, nell'11° terzo, aveva fatto proprio chiesto la preghiera all'arcangelo per liberarci dal demonio. Quindi c'è sempre comunque la lotta contro forze oscure.
Sì, assolutamente, è molto. Sono assolutamente d'accordo, ovviamente assolutamente d'accordo, nel senso non vorrei poi essere frainteso, non nasce solo anti. L'anti è un contestualizzare la situazione. Però è un il più grande merito. Il più grande merito dei legionari è col proprio esempio, è col proprio sacrificio, coi propri sacrifici, con la propria azione, essere riusciti a arginare queste forze per almeno all'inizio, insomma, negli anni in cui queste forze erano veramente preponderanti, portavano migliaia di persone in piazza, nelle strade, nelle fabbriche. Poi di aver combattuto durante tutti gli anni 20-30 contro le democrazie, contro i partiti al governo, che è bene ribadire, di qualsiasi colore, anche quelli più nazionalisti, quelli che adesso sarebbero definiti di destra, tutti quanti vessarono i legionari, tutti quanti. Insomma, reprimevano nel sangue, veramente nel sangue, l'azione legionaria. Tant'è che poi noi non stiamo approfondendo tanto dal punto di vista storico, però Codriano dovette più volte sciogliere il proprio movimento. Lui fondò nel 1930 la Guardia di Ferro, che è l'altra denominazione che ha preso, insomma, no, che ha preso piede. In realtà la reale Guardia di Ferro durò, mi pare, 3 anni, perché poi fu sciolta più volte. Poi cambiò nome quando fu chiaro a Codriano che egli poteva veramente partecipare al gioco delle parti, al teatro della elettorale, sì, al teatro elettorale, sempre alla loro maniera. E non deve neanche stupire troppo che nel 37, nel dicembre del 37, alle elezioni, nonostante, ripeto, un boicottaggi, una repressione fortissima, omicidi, brogli, sì, brogli certificati, la Legione prese mandò in Parlamento 66 dei suoi, che fu una cifra assolutamente, fu un campanello d'allarme clamoroso, tant'è che poi che avrebbe aperto le porte a quello che sarebbe successo dopo, che diremo dopo la pausa musicale.
Perfetto, grazie ragazzi. E prima della pausa musicale volevo ringraziare Pietro che ci ha scritto nel bot di Telegram, saluta tutti e chiede informazioni poi a fine puntata sull'autore del libro Lettere studentesche dal carcere. Un saluto anche a Luca che ha detto che è una puntata molto interessante. Grazie ragazzi, continuate a scriverci su redazione RBN bot di Telegram. E adesso doppia pausa musicale. I Killing Joke è un gruppo storico del post-punk che negli anni ha portato avanti una ricetta fatta di sonorità ferre impastate di metal e hardcore. Walker e Coleman sono le colonne portanti del progetto, che fa sfracelli pure dal vivo. Questa dei Killing Joke si chiama Love Like Blood. E poi ci saranno i Buzzcocks, altri creatori del punk insieme agli americani Ramones. A tra poco.
Thank you. direttamente da Cagliari.
RVN,
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 RVN è qua,
proprio qua,
per allegarti la giornata.
E già,
RVN è così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. RVN di qua, RVN di là, RVN ti accompagnerà. RVN, 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 RVN.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
RVN
Cagliari.
Su RBN Cagliari stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di via Cervi. Vi abbiamo fatto una piccola sorpresa durante la pausa musicale, abbiamo trasmesso il nostro jingle, speriamo che vi sia piaciuto. Continuiamo adesso l'intervista con i nostri ragazzi. Allora, ci siamo lasciati con le elezioni del 37, con il movimento che è, diciamo, al top, per dirlo con uno slang giovanile. E cosa succede poi dopo, Fabrizio?
Allora, sì, dopo le elezioni 37, le elezioni del dicembre 37, in cui appunto la Legione manda in Parlamento 66 dei suoi, ricordo anche, non l'ho detto prima, Codreanu sarebbe entrato in Parlamento nel 31, alle elezioni suppletive nel suo distretto, nel distretto di Pietraneamt. Dopo il dicembre 30, il 37 in realtà fu un anno, fu forse l'anno in assoluto in cui la Legione ebbe maggior gloria. E fu un anno di prove di forza della Legione contro, appunto, contro i nemici liberali, insomma, del sistema che la Legione combatteva con tutte le sue forze. Perché oltre appunto a queste alla tornata elettorale a dir poco trionfale, c'era stato un altro episodio che aveva fatto conoscere la Legione probabilmente anche fuori dai confini della Romania, ovvero i funerali di Ion Mozza e Vasile Marin. Chi erano costoro? Erano due dei sette delegati, diciamo, dei legionari che andarono a combattere nel novembre nel 1936 in Spagna, a combattere in quella che fu, che a mio avviso è la reale battaglia del... insomma, della tradizione contro la sovversione bolscevica, la sovversione plutocratica. Vasile Marin e Ion Mozza, che erano, diciamo, due esponenti assolutamente di spicco della Legione. Ion Mozza era anche, fu anche incarcerato a Vacaresti, dove scrisse le lettere Codreanu, morirono in battaglia, morirono eroicamente in battaglia, morirono con la bandiera della Romania sotto la divisa del Terzio. Morirono in battaglia e i loro corpi furono riportati in Romania. Fecero il giro della Romania in treno, ricevettero saluti calorosissimi, grandiosi, partecipatissimi in tutte le principali città. A Bucarest si narra di decine e decine di migliaia di persone affollate, assiepate nelle strade per rendere omaggio, per dare l'ultimo saluto a questi due eroi, eroi della tradizione. Vi furono anche delegazioni dall'estero, anche dall'Italia, anche dal Portogallo, dalla Spagna, per i due caduti. Questa fu un'altra prova di forza. Nel febbraio, loro morirono il 13 gennaio, nel febbraio furono, mi pare un mese dopo, furono le esequie. E questo, oltre la crescita costante del movimento, oltre le elezioni del 37, furono uno smacco troppo grosso per il sistema. Furono un grande smacco a cui doveva essere in tutti i modi posto rimedio, diciamo. Nel febbraio del 38, quindi due mesi dopo le elezioni, il governo che aveva vinto le elezioni, tra l'altro un governo abbastanza particolare, perché il premier, diciamo, apparteneva a un partito che aveva preso il 9% alle elezioni, un vecchio nazionalista. Il governo è sfiduciato subito dal re Carlo II, una figura molto controversa nella storia della Romania, che mette in alto proprio un golpe, annulla la Costituzione, imponendo un'atta che sembrava un'altra che sembrava specificatamente scritta per contro il movimento legionario, a cui membri è data la pena di morte. Aggiorna quindi le elezioni, sopprime l'attività dei partiti. Insomma, con la giustificazione, e lo disse davvero, di scongiurare una dittatura. Ovviamente la caccia ai legionari fu, se possibile, ancora più spietata di prima. Ad aprile viene arrestato Codreanu, viene arrestato il capitano con un'accusa abbastanza oltre che infondata, abbastanza sterile, abbastanza così un po' velleitaria. Durante la detenzione gli viene poi invece l'accusa iniziale era calunnia nei confronti di un consigliere del re, calunnia e ingiuria mi pare. Durante la detenzione poi invece gli vengono accollati diversi altri capi d'accusa molto più pesanti, tra cui mi pare tradimento, o di essere al soldo di, ora non ricordo esattamente, però di essere al soldo delle potenze straniere, perché mi pare che fu anche desecretata, fintamente desecretata, una lettera a Hitler che in realtà non fu assolutamente mai scritta. Sta di fatto che Codreanu fu condannato a 10 anni di lavori forzati, di carcere duro e di lavori forzati. A novembre, nella notte tra il 28 e il 29 novembre, Codreanu e altri 12 camerati vengono uccisi come? Simulando un tentativo di fuga nell'ambito di un trasferimento da un carcere a un altro. Vengono uccisi tra l'altro abbastanza brutalmente, vengono strozzati nel cellulare che li portava appunto da un carcere all'altro, poi vengono sparati alle spalle perché appunto questo finto tentativo di fuga potesse essere credibile. Insomma, una morte brutale. Il capitano doveva essere arrestato, questo era sicuro, arrestato nel senso fermato, e non c'era altro modo di fermarlo. I legionari furono costretti alla clandestinità, ancora una volta e ancora di più, fin quando nel 1940, per delle contingenze anche di natura geopolitica, a sorpresa, riuscirono a prendere il potere, a salire al governo addirittura. Il 6 settembre 1940, in quella che fu definita la giornata della Birwinza legionaria, la vittoria dei legionari, a essi fu chiesto di formare un governo insieme al maresciallo Antonescu. Quindi si può pensare che essi avessero vinto. Fu così, in realtà però rimasero al governo ben poco, perché già a partire dal gennaio dal gennaio del 1941 essi subirono una repressione che può essere paragonata forse a quella del 38, degli anni precedenti, perché Antonescu, il maresciallo Antonescu, colui il quale aveva formato con loro il governo, su esplicita richiesta delle forze dell'asse a cui la Romania aveva aderito appunto nel 1940, su esplicita richiesta delle forze dell'asse, Antonescu decide di disfarsi dei legionari, decide di disfarsi brutalmente, chiede come condizio sine qua non per la sua partecipazione all'invasione alla Russia, alla lotta contro il bolscevismo che tanto aveva mosso l'azione dei legionari, Antonescu chiede neutralità ai tedeschi nell'ambito di questo regolamento di conti, insomma di questa epurazione. Diciamo che la fine fu quella. La fine dei legionari fu una fine un po' ingloriosa, perché diciamo l'alleanza con l'asse era stata propugnata da Codreanu da subito, dall'inizio, fu sempre nel suo programma politico, e fu proprio questa alleanza con l'asse che costò la vita, insomma il potere ai legionari. Questa è diciamo la storia. Poi c'è una parte interessante riguardante la lotta anticomunista che i legionari porteranno avanti dopo il 45, ma sono singoli episodi di poche decine di persone che proveranno a lottare contro il nuovo regime romeno.
Ok, perfetto, grazie Fabrizio. Piccola pausa musicale e poi faremo l'ultima domanda. Ricordo una cosa che non ho detto finora, che visto che ce l'hanno anche chiesto, informazioni sul tuo libro, Fabrizio, che il tuo libro è in vendita anche nel nostro spazio non conforme, quindi se siete interessati ad acquistarlo potete venire da noi a prenderlo. Piccola pausa musicale, come già detto, un brano di Crivello, un famosissimo cantante degli anni 30, definito il simpatico artista della canzone, che ottenne moltissimi successi e interpretò spesso i canti del ventennio. Qui lo ascoltiamo col canto dell'Aviatore.
Tra cielo e maro, tra la nebbia bianca, in pieno sole o nella notte nera, l'ala italiana vola e non si stanca per la vittoria della sua bandiera. E quando in furia ardente la battaglia romba il motore e fischia la mitraglia, morette belle, biondine d'oro, voi siete il fiore di gioventù, dell'aviatore siete il tesoro, perché vi pensa quando è lassù. Nel volo ardito dell'avanzata, quando il motore più forte va, non pianger mamma, mamma adorata, che per l'Italia si vincerà. Al polo nord, nel deserto in fiamme, va l'ala ardita al canto del motore, mentre lontano il cuore delle mamme rivive la dolcezza dell'amore, perché d'Italia l'ala ardita è fiera, nel mondo porta il fior di primavera.
Morette belle, biondine d'oro, voi siete il fiore di gioventù, dell'aviatore siete il tesoro, perché vi pensa quando è lassù. Nel volo ardito dell'avanzata, quando il motore più forte va, non pianger mamma, mamma adorata, che per l'Italia si vincerà. Quando il motore più forte va, non pianger mamma, mamma adorata, che per l'Italia si vincerà.
Ben ritrovati RBN Cagliari, siamo ormai all'ultima domanda, stiamo parlando sempre del legionario per eccellenza, Codreanu, delle lettere studentesche dal carcere e del movimento e del giovane Codreanu in genere. Allora, questa è una domanda che voglio fare ad entrambi, ovvero l'attualità dei punti fondamentali del movimento che abbiamo accennato prima. Vuole iniziare Giacomo? Chi vuole?
Io metterei subito in risalto la visione politica che avevano i legionari, perché dice una politica autenticamente conforme alla dignità umana, a quali valori deve attenersi, alle tradizioni spirituali del popolo. Deve praticamente scrive, questo lo scrive Motta, addirittura Motta, scusate, nel 22, serve una politica per lo sviluppo sociale. Perché questo è proprio il fondamento di uno Stato, uno Stato io direi anche nazionale, deve proprio concorrere a sviluppare al massimo le capacità degli individui, e l'individuo può svilupparsi quando trova tutto intorno rispettati i suoi valori, di poter dire questo l'ha fatto mio nonno, mio babbo, lo faccio io, lo fanno i miei figli, lo faranno i miei nipoti, questo è proprio conforme. E noi abbiamo nella nostra Costituzione che la Repubblica dovrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento della personalità umana, dello sviluppo del cittadino. Non mi sembra che stia accadendo questo o che sia accaduto negli ultimi 50 anni di Repubblica nostra. Tant'è che diciamo, il movimento legionario era contro il sistema democratico, perché lo vedeva al servizio del capitalismo, dello sfruttamento, e aveva anche una concezione del nazionalismo che non era proprio il nazionalismo giacobino nato dalla rivoluzione francese, perché lì diventa una cosa meccanica, il cittadino è un suddito, è una particella di un ingranaggio. Invece lui dice no, il cittadino è una cellula attiva, viva, e poi dice viene sviluppato tutte le sue capacità e, essendo appoggiata sulla tradizione, è fuori dal tempo, quindi vale ieri, vale oggi e varrà domani. Ecco, questa è l'attualità del messaggio. Stiamo parlando di 1922.
Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Io ribadisco l'attualità, insomma, della matrice antisistema, antisistema è il modo migliore per definirla, del movimento legionario, che appunto viene fuori già nel 1924, già quando Codreanu scrive queste lettere, che ripeto, tra l'altro non sono destinate alla pubblicazione, sono lettere che scrive a, insomma, amici, a conoscenti che fanno sentire la loro presenza quando lui è in carcere. Si evince bene questo sentimento, questo abbozzo di dottrina, perché poi la dottrina, la politica, l'impostazione politica sarà successiva, sarà quella dei libri più importanti, del Capo di Cui, di Pentru Legionari. Però la forza antisistema, la genuina matrice antisistema dell'idea di Codreanu, secondo me, è molto attuale perché lui si rende conto che i valori della sua nazione, i valori della sua stirpe, della sua gente, i valori cristiani, i valori della monarchia, i valori dell'esercito, tanto amato, sono messi in discussione, sono messi anzi in pericolo da forze che sono forze sovrannaturali, sono sovranazionali, sono forze che arrivano da genti straniere all'interno e all'esterno dei confini della Romania. Lui si rende conto che i romeni sono vessati da forze esterne che non hanno quella che si potrebbe definire la sovranità, e non hanno le possibilità di crescere. Sì.
Lui dice ci sono degli abitanti della Romania che non hanno difeso col proprio sangue, col sangue dei loro nonni, degli loro antenati, del suolo della Romania. Cosa ci stanno a fare? Perché vengono qui a succhiarci il sangue? Perché hanno certe agevolazioni, per esempio sfruttamento nel taglio dei boschi e del legname? Cioè, cose veramente... Adesso poi approfondirà.
Sì, perché c'è da dire che forze straniere, forze esterne, avevano i punti chiave della nazione romena, avevano i consigli delle grandi aziende, avevano la stampa, avevano appunto le posizioni, la politica, insomma. Quindi Codreanu vede la propria stirpe minacciata da allogeni. Non c'è tanto la questione dei confini. Non inizialmente, perché la Romania era comunque uscì dalla Prima Guerra Mondiale assolutamente rafforzata, assolutamente ingrandita, forse del doppio, per contingenze alla fine geopolitiche. Quindi ebbe la Transilvania, ebbe la Bessarabia, che adesso, tutt'oggi, è terra irredenta. No, la Moldavia. Però... non era una questione di confini, era una questione appunto di poteri che riuscivano a privare i romeni della propria, insomma, del proprio diritto di fruire delle risorse della nazione, insomma, di lavorare. di star bene nella propria, in una situazione abbastanza difficile, era la Romania del dopoguerra. Tra l'altro, un'altra cosa che non ho detto, Codreanu da giovanissimo marcia col padre alla presa della Transilvania. Lui è, si può definire, un ragazzo del 99, uno dei famosi ragazzi del 99 che tutti conosciamo. Lui è nato nel 99, nel 1899, il 13 settembre, quando la Romania entra in guerra. Lui ha 15 anni, non ha l'età per marciare da regolare. Lui si fa comunque, appena il padre parte, va col reggimento del padre, fa 4-5 giorni di marcia, arriva quasi in Transilvania, quindi marcia verso ovest. Si fa 4-5 giorni di marcia finché poi il padre è, tra l'altro non era equipaggiato, insomma era una situazione un po' particolare, il padre e i capi del reggimento lo costringono a tornare indietro, anche perché lui era il primo di, mi pare, 7 fratelli. Lui ebbe comunque un'educazione di stampo militare dall'inizio, un'educazione anche scolastica di stampo militare, quindi la sua marzialità ha origini lontanissime, nasce nella sua infanzia. Quindi, ripeto, io tornando alla domanda iniziale, ciò che vedo più attuale del movimento legionario, di quello che fu il miracolo legionario, è la dottrina, è la scelta di campo antisistema rispetto ad altre cose magari più note, come la militanza, che ovviamente è un esempio per i militanti attuali, deve essere un esempio per il sacrificio, per la ricerca dell'onore, per la disposizione a ciò che spesso non è piacevole, non è comodo, però è insomma forse un nostro dovere.
Cioè, queste parole ci dovrebbero proprio spingere a cercare di imitare, almeno esteriormente, poi dopo verrà anche interiormente, chiaramente, certi comportamenti, certi distacco dalle cose materiali, dalla contingenza, e vedere sempre alle nostre spalle ciò che fece il nostro babbo, il nostro nonno e bisnonno, e guardare davanti ciò che devono fare i nostri figli e possibilmente anche i nostri nipoti, sempre nella tradizione atemporale.
Tra l'altro ne approfitto per sottolineare che in Romania c'è chi prova a portare avanti, insomma, i valori legionari che Codreanu ha trasmesso ai posteri, anche col suo sacrificio, col suo martirio. C'è un manipolo di camerati che porta avanti questo esempio. C'è da dire che Codreanu in Romania è incredibilmente poco conosciuto, molto poco conosciuto, se si considera che fu un che stravolse la completamente, ma anche la storia della Romania fu un esatto. Quindi vorrei anche salutare gli amici della Romania, un mare salut prietienilor și camarazilor care ne ascultă din Timișoara, Cluj și din toată România.
Grazie, sicuramente molti di noi non avranno capito, ma avranno dedotto perlomeno. Ringrazio tantissimo Giacomo e Fabrizio per l'ottimo discorso. Invito chiunque non conoscesse ancora Codreanu, cosa difficilissima, però cercate i suoi libri, comprate il libro di Fabrizio, mi raccomando, niente. Passate in sede a comprarlo soprattutto. Grazie mille a tutti, ci risentiremo giovedì prossimo con RBN Cagliari e tutti gli altri giorni con Radio Bandiera Nera da tutte le altre sedi. Un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
Un saluto a tutti.
Un saluto.
Vicenza, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Ignusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Ignusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Ignusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. E sangue scura più dei monti e più del carbone. Ignusa, di torri annientate dal tempo e le bombe, le bombe, le bombe, le bombe. Ignusa, terra lontana, maledetta.